Zaire, sí, Zaire, Zaire, io voglio ire, ire, are, ere, ire, le tre coniugazioni, are, ire, dal latino andare, ire, Ah, che Zaire, noi si usa anche un po' di latino, è vero? Vero noi in Toscana, noi, anche nelle campagne, e sonito là, e sonito, non tu andiedi. Andiamo, sono isolati, poi tornetti, tornieti, no, dai, ora me ne sto inventando. Però, ma dove tu eri? Ero di lì e là, no, eri di lì e su, no, di lì e giù, di lì e qui. Come bella la parlata che abbiamo perso, no? Glienno invece che sono, glienno. Gli hanno stai loro, l'hanno vorsuo, dignene, hanno vorsuo, vorsuto, perché non voluto, vorsuto, è più bello, più lo trovo irsuto come termine, sembra una parola pelosa, hanno vorsuto, sentiamo Robby che c'ha da dimmi subito all'inizio, dunque, tare, gere, vire, no, che tare. T, are, gi, ere, vu, ire, tare, gere, vire, tare, gere, lui è un enigmista, come fa a capirlo? Are, ere, ire, no? Tare, gere, vire. No, mi spiega, me l'hai stai... L'ho capita, sono duro come le pine secche, come le pine verdi, secche, verdi, verdi, come si dice? Cioè, perché noi bisogna recuperare la nostra bella parlata toscana, quella che quando ero ragazzo mi sembrava tanto becera, no? E sentivo questi parlare così, ma come sono becera, ignoranti, mamma mia, gli hanno vorsuto, e soniti. Invece sono, hanno voluto, sono andati, poi ora invece mi va di recuperarla, più be- cioè, mi rendo conto che mi sembravano dei, sai, campagnoli, quelli che parlavano così, io cittadino ovviamente, però c'erano proprio in città persone che parlavano così, parlavano... E mi dice, tare, gere, vire, mi mette gli asterischi, no? Fra ti e are, mi ci metti taccare forse, sarà quello. G e 2 asterischi ere, V, 2 asterischi ire, vuoi venire, taccare, è proprio la G che non mi viene nulla, Robby, no, sono ormai, come dire, sono un cittadino, non ne so queste cose, gnache, merichine, chericachi, tarabachi, tarabachi. Sì, no, sono questi bei modi di dire, tipo per esempio, che ho gli agli? Gli ho gli agli? No, gli ho gli agli, gli agli gli ho. Non gli agli? Non gli ho gli agli, gli agli gli ho. Tu vai nei quartieri cinesi, ti capiscono subito, no? Certo. Gna hemerihine kerikaki, tarabaki, tarabaki. Qui bisogna andare in Africa per capirsi. Invece è tutto toscano, toscano puro, toscano bello, toscano che non teme confronti, però teme l'istruzione, la, la dimenticanza, l'oblio, teme l'oblio, perché sono cose già andate. Tito tetta rifinti tetto, Matteo tetta ne tende tante, tetti rifinti tonto. Dicevano, nei toscani però, Vianello e Tognazzi. Vabbè, insomma, per dire. Insomma, ogni tanto vengono in mente queste cose e ci ricordiamo, cioè, oh, noi siamo toscani, non si possono dire le parole degli altri, per insegnare agli altri le parole nostre, la parlaha nostra. E invece, ragazzi, insomma, la globalizzazione, la multietnicità, mi piace moltissimo quando vedo delle persone che sono evidentemente di un altro paese, perché si vede, magari sono cinesi, magari sono scuri, e parlano fiorentino. Ce ne sono, parlano fiorentino, come mi piace, così come mi piace quando parlano fra loro in italiano o anche in fiorentino, ma comunque in italiano. Perché magari vorrebbero esprimersi in una lingua loro, non si capirebbe nulla, però magari parla. Mi piace molto vedere la mamma che col bambino parla italiano, benché si veda benissimo che sono messicani o messicani, dite voi, ecco, è uguale. Cioè, mi fa piacere perché vedo, perché le razze mi piacciono moltissimo. Io sono sempre stato un appassionato cioè dei libri, no? Che ti fanno vedere tutte le differenti etnie, le razze, i colori, le fisionomie. Pensa quegli aborigeni, quelli dell'Australia, no? Come sono? Cioè, sembrano brutti, ma fra loro, a loro sembrano belli, sembrano brutti noi, no? Capito? Cioè, quelli proprio con quel viso, strano. Ognuno è bello per la... Cioè, io immagino, no? Immagino che comunque noi possiamo, insomma, godere della vista di una persona bella di un'altra razza, come loro potranno godere la vista di una bella persona della nostra razza. La razza dei bastardi, ovviamente. Noi siamo questi bianchicci. Vabbè, comunque, effettivamente, no, una bella nera, una bella gialla, insomma, se è bella, è bella. Cioè, io sono anche portato per, come dire, un po' così a gusto, ecco, un po', sai, l'esofagia, l'esobiologia, ma no, l'esoterismo, no, l'esoterico, no, l'esotico, oh, ecco, l'esotico, se no, a volte sono molto belle, sì, ma insomma, per dire la bellezza, ma... ora non so perché, mentre arrivo qui e mentre le cose c'è uno spiffero da qualche parte che viene da questo computer, non soffia. Entra Bruscolini negli occhi, c'è uno spiffero che si è aperto da due giorni a questa parte, da qualche parte, e io gli spifferi uccidono, sono tremendi, ma meglio una ventata grossa che uno spifferino che ci ammazza. È vero, io lo sento, sono spifferaio, lo spifferaio magico. Sì, con tutti i topi che mi vengono dietro, sai, cioè, lui suonava il piffero e tutti i topi gli andavano dietro, no? Io sono il piffero, un piffero un po' più in basso, e tutte le topi mi vengono dietro. Ma dove? Allora, ma che tu... Oh, una cosa voglio dirvi, ve la dico perché è giusto che ve la dichi, ed è una cosa che riguarda domani pomeriggio. Se qualcuno, come iniziavano i vecchi romanzi d'appendice, il viandante che fosse trovato a passarsi dietro il convento delle Carmelitane Scalze in quell'alba del 29 agosto, perché agosto? Del 1245, avrebbe visto una scena eccetera, eccetera. No, 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 no. Se qualcuno passa da Prato, no? Un viandante che passa da Prato, e volesse gratuitamente godere della presentazione di un libro, non mio, non mio, ma un libro che presento io, insomma, vado lì apposta, mi hanno convocato, a Prato, nella libreria Feltrinelli, no? Quella che è in via Garibaldi, quello che fu ferito in una gamba, quello lì, io lascerò la macchina, Piazza Mercatale, me lo immagino, Piazza Mercatale, c'è un grande parcheggione, vabbè, poi di lì poi c'è via Garibaldi, sì, c'è questa, alle 5, 5 e quarto, facciamo 5 e mezzo, facciamo un quarto alle 5, insomma, vabbè, a quell'ora lì. Poi domani pomeriggio c'è la presentazione di un libro particolare, no? Questo libro si intitola 1001 modi, no, 1001 buoni motivi per rifarsi le tette. La scrittrice, di cui non vi avventuro il nome, è una e io ci vado solo per quello, capito? Va, certamente. E quindi chi volesse venire, gli amici dello studio LM mi hanno detto che vengono, quindi mi fa piacere conoscerli, e chiunque volesse venire alla Feltrinelli di Prato domani pomeriggio alle 5, insomma, sarebbe carino, perché sicuramente non sarà una presentazione pallosa, non sarà pallosa, ma sarà divertente, quindi penso che se voi ci siete ci divertiremo, cioè chi può venire, chi può venire, ci venghi, vabbè, no, questo per dire, volevo dirlo perché è giusto, no, è giusto, faccio pochissime uscite di questi tempi e sono uscite così alternative, ecco, tipo andare alla presentazione di un libro, è bello, cioè è una cosa, come dire, mille, cioè, poi ho letto, è un libro molto carino, io l'ho letto perché l'ho avuto sul computer, il giocoliere, vabbè, d'accordo, detto questo, che mi sembrava giusto, come si può dire, il minimo indispensabile, il minimo sindacale, vorrei portare alla vostra attenzione, dopo la sigla di inizio, una cosa che voglio farvi vedere.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così. Ciao, ciao. Un semplice saluto sembra banale, pure un dito nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 così. Ciao, ci. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui diciamo oh, ciao, ci. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa ritrarre in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, ci, come va?
Hai capito? Vieni qui, dimmi sì, per forza, se no che tu sei venuto a fare? Abbi pazienza. Ma che siamo a Verona? Allora! Quello che voglio farvi vedere è un cartello che ho pubblicato oggi su Facebook, senza svelare esattamente i misteri di questo cartello, anche se è molto facile capirli e molti, insomma, alcuni l'hanno capiti e hanno scritto delle cose giuste. Vogliamo vedere, aspetta, prima lo cerco, sì, è quello, eccolo qui, guarda belli, questo si trova in Piazza del Duomo a Firenze, ecco, c'è un cartello di quelli turistici, per carità di Dio, non c'è mica nulla di strano, no? Che c'è di strano in questo cartello? Ti indica le direzioni, eccetera, eccetera. Ah sì, è posto praticamente sul lato sinistro del Duomo, guardando la facciata del Duomo, che è questa qua che vediamo, e guardando questa facciata praticamente è sulla parte sinistra, no? Quindi ti indica praticamente gli Uffizi a destra, Palazzo Pitti a dritto, Piazza della Signoria a dritto, l'Opera del Duomo a sinistra, IVC a destra, Santa Maria Maggiore a destra e Santa Maria Novella a destra. Questo è un cartello veramente, uno non se ne rende conto, no? No, no, un fiorentino non lo guarda nemmeno, perché tanto sa dove sono questi posti, ma un povero turista magari può essere indubbiamente un po' sbalestrao, eh? Sa levare anche un po' di roba qui? Sì? No, vabbè, no, perché? Io quasi se la rimetto sta roba. Per dire, allora il povero turista può benissimo dire ma io. Allora cominciamo da Piazza della Signoria, giustamente Piazza della Signoria a dritto, per andare in Piazza della Signoria bisogna andare da quella parte, passare davanti alla facciata del Duomo e andare a dritto e di là, insomma, via dei Calzaiuoli e poi Piazza della Signoria, va bene. Facciamo Palazzo Pitti, sì, Palazzo Pitti, sì, più o meno da quella parte, perché poi da quella parte c'è anche Ponte Vecchio, attraversi Ponte Vecchio e poi arrivi nell'Oltrarno più pregiato e trovi ovviamente Palazzo Pitti, Piazza Pitti, va bene, ma il problema sta negli Uffizi. Gli Uffizi con la Z sola, molti scrivono con due Z, ma qui è scritto bene, non è un errore, no. Ma la freccia dice a destra, cioè uno che si trova davanti a questo cartello dice Piazza della Signoria a dritto, gli Uffizi a destra. Allora, facendo così, Piazza della Signoria la trova, ma se vuole andare agli Uffizi e segue gli Uffizi, che oltretutto è la prima lassù in cima, dice la cosa più importante, si trova a destra in Piazza Santa Maria Novella. Si trova a Santa Maria Novella perché? Perché Piazza della Signoria e Uffizi è la stessa cosa, cioè è la stessa identica direzione, perché sono attaccati l'uno all'altro. Piazza degli Uffizi è attaccato a Palazzo Vecchio, cioè a Piazza della Signoria, è attaccato lì. Quindi la stessa direzione dovrebbe essere data per Piazza della Signoria e per gli Uffizi. Il povero disgraziato che non lo sa vede il cartello, dice gli Uffizi di là, perché ci si fida, si tende a fidarsi, no? In realtà va a finire proprio a Santa Maria Novella e non c'entra niente. Santa Maria Novella effettivamente lo vediamo in fondo ed è giusta, a destra Santa Maria Novella. Ma perché gli Uffizi là? Quando ti trovi a Santa Maria Novella gli Uffizi sono proprio tutto da un'altra parte, sono dalla parte di Piazza della Signoria. Cioè questo svarione. Ma non se ne rende, ma chi cazzo l'ha messo questo cartello? Chi l'ha messo? Io vorrei sapere. E nessuno se ne è accorto, passano vigili lì tante volte, ma guardassero cartelli anche loro qualche volta, no? Passano, vabbè, per dire, ma poi, ci sarebbero altre cose da dire. Tutti gli altri sono giusti, no? Santa Maria Maggiore è a destra, sì, via Cerretani, e trovi questa antica chiesa, che è lì, Santa Novella, va bene, Opera del Duomo, che ora non si chiama più Opera del Duomo, ma Opera di Santa Maria del Fiore, e questo l'hanno messo Opera del Duomo, vabbè, è effettivamente a sinistra, d'accordo. Palazzo Pitti bene, Piazza Signore bene, gli Uffizi male. Però c'è un'altra cosa in mezzo che si frappone, vedete, fra il simbolino della c'è una specie di tempio, no? Che significa opera artistica, no? Monumentale, gli Uffizi, Palazzo Pitti, Signoria, e sotto c'è la chiesina, per far vedere che quelle sono chiese, no? Ci mancherebbe altro, sono chiese Santa Maria Maggiore e Santa Maria Novella. In mezzo si caca e si piscia, cioè, no, capito? In mezzo hanno messo il cartello del VG che potevano mettere anche in fondo, cioè per separare i monumenti e i musei dalle chiese ci hanno messo il cacatoio. Va bene, ma mettiamo che... Però io l'avrei messo in fondo, casomai, insomma, non l'avrei ficcato in mezzo a tutte queste cose qua. Ma io direi che c'è un piccolo problema. Abbiamo un problema, Houston, ci scappa da cacare. Houston ci scappa anche da pisciare, come si fa? Che a volte piscia è peggio di una cacca quando ti scappa. No, perché? Me lo dite dov'è il VC indicato da quella freccia? Cioè io vorrei sapere dove siano, dove si trovino, insomma, dogliendo i VC, dov'è che si fa, insomma, PV, dove? No, ditemi dove. Ovviamente, siccome la freccia va sulla destra, e alla destra, qui praticamente la stazione non è segnata, ma Santa Maria Novella è la stessa direzione, e tu devi arrivare alla stazione. Forse indica i VC della stazione, ma da lì alla stazione uno se l'è bene fatto addosso, capito? Io chiedo, dove sono questi VC? Dove sono questi VC? Dov'è questo bagno pubblico? Per piacere, che da Piazza del Duomo io non sono riuscito a trovarlo. Magari c'è da qualche parte nascosto, forse indica qualche negozio dove si può andare, però non è quello che bisogna... No, dico, è talmente vago, cioè VC di là, uno a cui scappa va, cioè uno che non lo sa, che viene da lontano e scapperà, e va da quella parte, e cerca, e guarda, e dove, e come, e quando, e perché, e VC non c'è. Non c'è nessun bagno pubblico. E se c'è, ditemelo, perché io non me ne sono accorto. Non me ne sono accorto proprio. Quindi, guardate questo cartello quant'è imbecille. Ora, non so se sia imbecille più il cartello o chi l'ha sistemato così. Cioè, gli Uffizi a destra. Cioè, in piazza Santa Maria Novella ci sono gli Uffizi. No, te lo dico io. E poi ci si piccia e ci si caca anche perché sempre a quella parte, insomma, come dire... Vagamente. È una cosa, questa sciatteria, torniamo in video. L'abbiamo visto proprio questa sciatteria, questa imprecisione, questo abborracciamento. Cos'è? Siamo toscani, per quello siamo fiorentini, per quello dobbiamo essere così? Ma insomma, va via. Cioè che un cartello ti dica proprio la direzione sbagliata. Tu sai che le persone si affidano ai cartelli. Il turista, io se voglio in una città straniera, in un posto che nessuno, insomma, capito, che io non conosco, insomma, non sono mai stato, guardo i cartelli, mi affido ai cartelli e i cartelli dicono il giusto. Cioè io se vado in Francia, come tante volte sono andato, trovo tanti cartelli. Non ho paura di sbagliare, non ho paura di sperdermi. Quei cartelli che sono anche più belli dei nostri, tra l'altro. Sì, sono più belli, non so perché, hanno un gusto diverso, che ti devo dire. E mi portano sempre dove voglio io. Sempre. È difficilissimo trovare un cartello sbagliato all'estero. Specialmente un estero, diciamo, sopra l'Italia, diciamo, no? Verso il nord. Ma qui dove siamo? In che sud siamo? Non ho capito. Che un disgraziato dice voglio andare agli Uffizi, ovviamente. Cioè, vabbè, Piazza della Signoria, sì, ma qual è il nome importante, la cosa per cui la maggior parte delle persone viene a Firenze? Gli Uffizi e il David, l'Accademia. L'Accademia lì non era nemmeno cacata di striscio, no? Vabbè. Però dico, gli Uffizi di là. uno cerca, va fino in fondo, si trova a Santa Maria Novella, che è una cosa bellissima ugualmente, ma cercava gli Uffizi. Cioè, tu dici, ma gli Uffizi? Ah no, no, guardi, sono tutta quell'altra parte. Cioè, no, l'ha sbagliato. Ah sì, forse ho guardato male il cartello. Il cartello ha guardato male te, capito? Cioè questo Firenze rizzati, tirati su, capito? Perché non se ne può più. Sono piccolezze, direte. Cosa vuoi che sia? Piccolezze. Sono la nostra base, la vita. Cioè quello che una persona nota, le cosettine pratiche, come il WC che non c'è, come la freccia che ti manda dalla parte opposta. Cioè, è ovviamente come quel filmino che ho fatto io, è vero, che però è servito, messo su YouTube, subito hanno sistemato, che non si sapeva da che parte andare per il teatro della pergola. Era indicato di qua e di là, cioè nella parte giusta e nella parte sbagliata, esattamente al contrario. In tutte e due le parti, sullo stesso cartello, double fast, capito? E di là e di là. E uno non sapeva. L'hanno tappato quello sbagliato. Meno male sono stati così bravi a capire qual era lo sbagliato. È già molto. La cartellonistica stradale dalle nostre parti, non dico solo a Firenze, in tutta la Toscana e anche in altre parti d'Italia, è da rifare. Mi ricordo sempre una volta che ero verso Castelfranco di sotto e dovevo andare, non mi ricordo, forse a Castelfranco di sotto, forse dovevo andare per una serata. Ragazzi, allora c'era il cartello Castelfranco di sotto un chilometro, sì, vado avanti, Castelfranco di sotto un chilometro, Castelfranco di sotto un chilometro, poi giravo, mi facevano girare tutto intorno e mai arrivare lì. Ho fatto un monte di chilometri a forza di uno, cioè cose dell'altro mondo, veramente, come cartelli che non si leggono bene, arrugginiti, tu cerchi l'autostrada, ti indicano autostrada, no? Ma non sempre l'autostrada che vuoi te, magari c'è quella del sole e quella del mare, e te vuoi quella del mare, però ti indicano quella del sole ma non ti dicono qual è, oppure fanno a 1 a 11, tutte e due, va bene, sì, va bene. Poi ti accorgi a un certo punto, c'è più nulla. Oppure ce n'è una, senza 1, 11, 6, 6, 1 e 11. Che approssimazione, approximation in questa nostra Italia, in questa nostra Toscana. Rossi, Enrico Rossi, tu sei il capo, il nostro governatore, rigovernaci un pochino. Sì, metteci un po' di detersivo per rigovernare questa... che è così lurida, così brutta, dà un'impressione proprio, ecco, la sciatteria, quello è il brutto, perché dà una brutta impressione. Cominciamo dal basso, da migliorare queste piccole cose, come le targhe stradali. Mamma mia, tanto sono brutte. A Firenze solamente se ne possono enumerare di tipi 1, 2, 3, 4, tutti tipi diversi. Cioè quelle vecchie ceramiche, maiolica, ceramica, che bene o male sono le migliori, anche se sono insomma, modestine, però almeno qualcuna è rimasta. E poi quelle bianche che si stingono tutte, quelle sì, non legge più. C'è una dove è scritto il Via degli Alfani, è perché io so che quella è Via degli Alfani, ma ho visto gente quasi arrampicarsi per capire e poi... facevano così col capo, erano tedeschi, mi sembra. Beh, poi racci, non capivano come si chiamasse questa via, perché non si leggeva, era tutto stinto. Poi sono quelle con le letterine applicate, de ferro, de metallo, e tutti devono, manca sempre anche letterina, no? Perché a qualcuno fa comodo, non so, roba da matti, no, bisogna essere... matti per avere una città in queste condizioni. Guarda, Firenze rizzati non è solamente un'idea, io vorrei cambiare tutte queste piccole cose, vorrei far cambiare a tutti i fiorentini che hanno i campanelli brutti, cambiarli, sì, ho una fabbrica di campanelli. no, ma che non faccio mai questi calcoli, perché purtroppo non sono bravo a fare soldi. Allora, quindi praticamente tu vai in queste belle strade del centro, belle antiche, palazzi meravigliosi in centro, antichi, li vedi, ti incutono anche soggezione a volte, belli, lisci, cioè tagliati in forme meravigliose. Questa era l'estrema geniale semplicità dell'architettura dei nostri avi, ovviamente. Se tu vai in una città come Vienna, trovi tutte queste facciate, tutte piene di facce, di fregi, stucchi, lì ti piace, poi dopo ti stucca un po', effettivamente. Noi abbiamo queste cose meravigliose, questi portoni belli, ancora antichi, questi portali in pietra, il portone magari ancora quello con legno antico, con dei bei battenti, no? E quello di destra è sempre più lucido perché è l'unico che viene toccato. E poi accanto tu vedi campanelli orribili, quelli d'alluminio e di plastica, no? Cioè, orribili come nelle più brutte periferie. E perché? Perché lì c'è magari il citofono, il videocitofono, ma guarda che si trovano di ottone, ci sono anche dei negozi, li fanno apposta, gli artigiani che fanno appositamente in ottone le piastre dei campanelli, con tanto di citofono, tutto. Nella mia casa in centro io ce l'ho così, l'ho voluta così. E poi il problema però è che la gente ci appiccica le cose sopra, no? Perché? Ci appiccica nomi, Perché magari danno delle stanze in affitto, degli appartamenti in affitto, ognuno ci mette il nome suo sopra, e sotto appiccicio, non mi piace, sull'ottone. Vabbè, comunque, sarebbe proprio da fare un restyling completo. Se tu fai queste tre cose, guarda, ti dico tre cose sui muri di Firenze. Tre cose, mica tante. Rinnovare tutti i campanelli, sì, rinnovarli, cioè dire alla gente, magari agevolare questa operazione, di cambiare, perché i campanelli, quelli di plastichina e di alluminietto, non ci piacciono, sono brutti, stonano tremendamente, sono all'altezza del viso di chi passa, non puoi non vederli. Secondo, prendere tutti coloro che imbrattano i muri, metterli in galera, mandarli al confino, tagliargli qualche cosa, e quindi renderli inoffensivi. Nessuno più tingerà i muri, scriverà sui muri, rovinerà i muri, bene. Perché? Perché ci saranno pene pesantissime, sputtanamenti e anche pene pecuniarie altissime, nessuno più. E rifare per benino tutti i muri, nei colori giusti, eccetera, eccetera. Questa è la seconda, forse anche la più importante. La terza è quella che ho detto prima, rifare le targhe stradali. Basta tu vada a Parigi, ti fai l'idea di come a Parigi sono fatte le targhe stradali nel centro, insomma, di Parigi, nei 20 arrondissements, e ti rendi conto di come può essere omogenea e, insomma, bella anche una cosa semplice come una targa stradale. Studiare una bella targa adatta per Firenze e cambiare tutte le targhe stradali. Ecco, queste tre cose. E lo so, cioè, ma costano soldi, hai visto, già tutto costa soldi, qualsiasi cosa si faccia, anche mettere dell'erba in terra, in piazza del Domo, e poi riportarla via la sera subito, cioè tenerla un giorno, costa soldi e non resta nulla, cioè, capito? Quindi forse, Jacopo, che tu mi dici? Io li vendo campanelli, e quelli d'ottone costano uno stonfo, tipo 700-1000 euro solo per piastra e tasti. A te tu li vendi, sono stonfo. Bisogna fare bisognerebbe fare, come si può dire, un'agevolazione per i cittadini, per farli cambiare, in modo che si possa fare a prezzo politico, a prezzo buono, perché si può, dai, volendo, se ti viene da fare tutti i campanelli del centro di Firenze, e tu li fai a meno, no? Ne fai tanti e lo sta meno alle persone. Via, parliamoci chiaro. E poi può essere anche il comune che potrebbe finanziare almeno in parte l'operazione. Che guarda, veramente è un orrore, è un orrore. Io rimetterei anche quella tirante, figurati. Quella tirante non ce l'hai, no? Non ce l'hai la tirante, eh? E la tirante c'è rimasta qualche traccia di... Alcuni ce ne sono ancora, ma tiri sono bloccati, no? Non vengono, non suonano più niente ormai. Però erano belli la tirante, sai? Ah sì, è. Io so come era fatto l'interno dei campanelli a tirante, cioè quando arrivava in casa e per suonare il campanellino, no? Perché in casa mia ho trovato... sentivo vuoto, bum bum bum, bussavo a una certa altezza del muro, era vuoto, suonava vuoto, di qualcosa, qui c'è il tesoro, Madonna ragazzi, è una casa del 1200, capito? Allora trovo il tesoro di quelli, insomma, no, c'era solamente il meccanismo del campanello, è un campanello evidentemente attirante, perché insomma era un meccanismo che non funziona ovviamente perché non c'è più nulla, però si vede, io allora l'ho lasciato, cosa ho fatto? Ho tolto tutto quello che c'era davanti, sportello e tutto, ho levato e l'ho lasciato in vista, lasciato in bella vista, dipingendo di bianco tutto il fondo, che è un fondo sassoso, perché i bei muri di una volta li facevano con i sassi. In questi muri, facendo lavori anche in casa mia, ho trovato dei sassi d'Arno fantastici, sassi anche belli rotondi, perché per fare la massicciata dentro, bei sassi, ma muri grossi, capito? E così lì c'è questo fondo molto sassoso, molto scabroso, no? Non liscio, schifoso, dove si vede nera questa struttura di una cosa che faceva così, di campanello, e mi piace che sia in vista, infatti si vede, perché è troppo carina, è un ricordo del passato, no? Sai, dentro i muri forse in queste case antiche qualcosa si può sempre trovare, e ho trovato quello, vabbè, insomma, altre cose, qualche affreschino, insomma, ma non di grande valore, insomma qualcosa che ho riportato alla luce, che era stato tutto tappato, sì, perché queste case poi, sai cosa fanno? Fanno i cannicci, cioè, ma quanto l'aveva pagato il campanello dottore? Così tanto? Non mi ricordo, a parte fu fatto a tempo della lira, ma non mi ricordo. Ah, beh, è stato pagato a tutti, sono mio da solo. No, dice il canniccio. Cioè, cosa fanno? Facevano in queste case antiche? C'hanno questi bei soffitti a trave. Travi. Ma saranno belli. Ma saranno fantastici. Bei soffitti a travi. Travi di legno antiche, belle, grosse, con tutte le listine, e poi appunto tra una trave e l'altra ci sono dei pianini. No, ci hanno a fare il canniccio, abbassano, fanno un finto soffitto, un controsoffitto, chiamano, col canniccio ti rendi conto. Cioè, sotto c'è uno spazio e c'è poi questa meraviglia. Perché volevano tappare le travi, che sono così belle? Allora giù, borda giù il canniccio, pa, 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 abbiamo tirato giù il canniccio. Sì, anch'io, no, mi è piaciuto, ma il canniccio è duro, è tremendo, Sembra molle, no? Sai come è il canniccio, no? È fatto di canne, chiama canniccio. Però per tirarlo, perché sono canne con tutto l'intonaco, tutta una cosa dura, difficile da estirpare, però che soddisfazione quando prendi un grosso pezzo di canniccio e lo tiri giù, a volte anche sulla testa te lo tiri. dunque aspetta, parliamo del campanello, poi continuo il canniccio. Non è solo il campanello, se devi rinnovare l'impianto devi cambiare l'alimentatore, i cavi, eccetera. Le tecnologie sono cambiate. Poi se, si vuole il videocitofono, allora sì che i costi lievitano. Sì, ma certamente, no, io ho solamente il citofono, basta il citofono. Il videocitofono, sai, è da guardoni. Però insomma sì, i costi lieviteranno, però insomma, allora metterlo, te che fai i campanelli, ora mi devi dire invece che differenza c'è di costo fra mettere la piastra di ottone, quella bellina insomma, no? Stile antico, che non sfigura, e quella invece, io dico alluminio, penso che sia una cosa simile, insomma, il colore è quello dell'alluminio e i pulsantini di plastichina, no? Ecco, cioè l'impianto sarà lo stesso, cambia la piastra, che differenza di costo c'è? Dico, a te che tu fai campanelli, se fai campanelli e lo chiedo a te, vabbè. Comunque torniamo al canniccio. Il canniccio è orribile, la cosa, intanto ti fa il soffitto più basso, tanto per cominciare, perché sono belle stanze hanno soffitti alti, bene che siano alti, e ti tappano queste bellissime travi, cioè la trave centrale, poi altre travi, ma che scherzi, è vero, ma sarà, ma come si fa? Vabbè, allora io insomma un po' ho lavorato anch'io, ma più che altro cosa facevo? Questo sto parlando della ristrutturazione di casa, sì, cioè, ho preso un buco nero, ma nero, che io non lo volevo nemmeno pigliare all'epoca, siamo a metà degli anni 90, e mi hanno convinto, mi hanno detto guarda qui si può fare una cosa carina, perché basta lavorarci, basta lavorarci. Allora io ho voluto, che cosa fare? Documentare il tutto, certo, se non c'è uno che documenta, poi come si fa a ricordare com'era? Allora con la mia vecchia telecamera, anche un po' grossa, le cassette un po' grosse, e ho ripreso com'era, orribile, il bagno era fuori per andare a pisciare a cagare, dovevi passare dalla corte, quindi vabbè d'estate, ma d'inverno insomma non era così bello, cioè mica tanto bello, era un bagno proprio piccolissimo, una specie di torretta, no? Che arriva, perché c'ho la corte a pian terreno, e vabbè, quindi bagno fatto un'altra parte, bagno fatto dove era la cucina dove era la stanza di passaggio, così, tutto rifatto, cioè, mi avevano detto guarda si può fare così, e ho detto sì, mi convinci, perché così mi piace, sono sposa, però c'era da farlo, da lavorare. Ora, ovviamente, per farlo ci vogliono gli operai, no? Ma gli operai costano un sacco di soldi. Come si fa? Facciamolo da noi, no? Io non so fare nulla. E ho fatto le riprese, ecco. Anche dei lavori. Ho fatto le riprese dei lavori. Sì, no, per fortuna un amico, un molto caro amico, ovviamente, mi ha fatto tutto il lavoro gratis. Ecco, questo è un amico davvero, Io ho pagato solamente il materiale, si è rifatto tutto il pavimento, tranne quello antico, in due stanze c'è ancora il pavimento antico, quello tutto fatto, tutto consumato, meraviglioso, cotto. E l'altro invece dovrò comprare, insomma, il cotto, e poi tutto, l'impianto elettrico, tutto rifatto, tutto lui, bravo, c'erano di quelli che sanno fare tutto, non c'era il riscaldamento, si è fatto il riscaldamento, cioè praticamente io ho pagato solamente si fa per dire, anche lì, insomma, il materiale e la sabbia, no? Veniamo con gli omini a portarci la sabbia, mamma mia ragazzi, che lavori, fantastico. Insomma, alla fine io ho fatto molte riprese e gli altri hanno molto lavorato, ecco, questo ma ogni tanto anch'io davo le martellate, pum pum, per fare le tracce nei muri, a un certo punto si è trovato qualche cosa, era dentro un muro, abbiamo trovato tutte queste pietre, perché i muri sono fatti di pietra, meravigliosi, tutte nere, tutte annerite, Madonna, ragazzi. Sì, dicela evidentemente un focolare, un qualcosa. Sì, però non ce l'ha più. Ma lì sicuramente, forse addirittura, siccome poi il pavimento era quello che era, lì proprio ci bruciavano le cose lì davanti, insomma, il pavimento, secondo me, visto che tanto posto non c'era. Quindi, insomma, tutto annerito, però poi, un bel lavoro, alla fine abbiamo fatto degli archi che non c'erano, archi, rispettando però in assoluto la casa. Questo bisogna fare, non bisogna mai stravolgere. La casa antica, c'è la finestrina del pozzo, il pozzo, perché nella corte accanto, che non è la mia, c'era un pozzo, e per attingere a questo pozzo c'era una finestrina d'angolo. Questa finestrina è un po' altina per attingerci, ma probabilmente aveva una scala per arrivarci, e è deliziosa, no, questa finestrina. E allora cosa ci ho messo a questa finestrina? Che ci ho messo? La vetrata preraffaellita di Daniel Gabriel Rossetti, di cui vi ho parlato in un'altra puntata. La vetrata rarissima, preraffaellita, dolcissima, con un profilo femminile che non è altro che Beatrice di Dante. Ecco, per dire. Allora, la cosa più bella a cui mi sono dedicato, oltre aver lavorato poco in questi lavori, un po' dirigere i lavori, riprenderli, dire questo lo voglio così, questo lo voglio così, perché è molto importante, e poi mi sono dedicato a tirare fuori i pochi, ma insomma abbastanza carini, affreschini, certo. A ripristinare la buchina del campanello, e varie altre cose, e arredare è la cosa più divertente. Io vorrei cambiare una casa all'anno per poterla arredare, eh? Sì, arredare significa andare in giro a cercare i mobili, però non andare al mobiliere e dire via, mi fa l'arredamento, no, sì, è benino, voglio le porte, ci sono solo due porte in tutta la casa, due, tutto il resto è aperto, ad archi e così via, voglio le porte, no, a parte la porta scorrevole, cioè un inserimento moderno, porta scorrevole che dà sulla corte e che è molto, molto buona, da 15 anni è perfetto, cioè scorre, da 15 anni, più o meno, sì. Sì. Ecco, ma due porte di legno, ma come no? Vai da quello che fa le porte, ovviamente, perché lì c'era bisogno, sono fatto le cose diverse, quindi porte, come le vuoi le porte? Le porte ti fanno vedere queste porte brunite, queste laccate, queste orribili, con delle sfumature, legno tinto, quelle che piacciono tanto a tanta gente che vive nelle case con le maniglie lucidissime, dorate da vomitare. No, io le voglio, mi fai delle porte di castagno tagliate a mano, come una volta, perché una volta non c'era la possibilità di tagliare perfettamente il legno, la sega elettrica, no? Per esempio, tagliavano con le lame il legno. Infatti le travi sono tutte tagliate a mano, incredibile, no? Ma travi poi sono lunghe. Per dire, le voglio fatte così. Cioè, ma me le faccia tagliate a mano, cioè, le taglio a mio padre, ma devono sembrare tagliate a mano, cioè non regolari, porte come viene. Infatti sono cose molto molto belle, le maniglie in stile antico, insomma, mai lucidate, sono di quelle, se le lucide diventano d'oro, no, mai lucidate, devono essere vissute, anche se le ho prese nuove, ovviamente. Ecco, questo significa rispettare una casa. Quando tu devi fare una ristrutturazione interna, no? Devi rispettarla nel suo spirito. La casa ha una sua anima. La casa non puoi cambiarla tutta. Se vuoi cambiare, puoi cambiarla, ma specialmente se è una casa antica. E dice, queste sono case del 1200. Beh, mi fa piacere, no? Certo, io amo le cose vissute, le cose vecchie. Chissà quanta gente ci ha vissuto lì, quanta gente c'è morta, quanta gente ci ha fatto l'amore. E ora tocca morire. Ma è uguale, dai. La cosa sicura è questa, non posso buttarmi dalla finestra. No, lì no. È pian terreno. Oh, dunque, quindi, praticamente, e dove si era rimasti? Alle porte. Ecco, no, che bisogna rispettare. Se devi fare la porta, non puoi fare una casa antica, la porticina di quelle, taleccata, queste porte orribili. No, devi fare una porta che ci stia, che possa essere inserita al meglio in quel contesto. Se fai anche dei cambiamenti grossi, ma fai cambiamenti grossi ma che siano plausibili. Se ho fatto degli archi, uno, due, quanti archi ho fatto? Cioè ho fatto io, no? Io non so fare gli archi. Sempre questo mio amico che sa fare tutto. Non ho preso niente, tutto gratis. Vedi l'amicizia? Vedi l'amicizia a volte? Io purtroppo non posso ricambiare, cioè cosa gli vado a fare? Mi rompo la moglie, no, scherzo. Una, due archi, poi c'era una, quella lì no, quella lì no, tre, poi nel bagno c'era un altro, quattro, mi sembra quattro archi, che non esistevano, però sembra che siano sempre stati lì, perché gli archi sono belli, no? Sono mica brutti gli archi. E un pochino, cioè, si dà un suggerimento a questi muri. C'era una porta, via la porta, levata la porta, tutto aperto. Ah, che bello. E poi, come dicevo prima, l'arredamento. Devi trovare un pezzo qua e un pezzo là. Come arredi la casa? Vai dal mobiliere, vai dall'IKEA? Bravo. Complimenti. Ma se la casa è antica, vuole un arredamento antico, ma non in stile. Sia ben chiaro, non in stile. Ci vuole roba d'epoca. Allora, per trovare esattamente le cose che ti servono, perché hai degli spazi ben precisi, e non puoi prendere una cosa troppo grande per uno spazio troppo piccolo e viceversa, devi andare a cercarli. Ed è d'un divertente. Quando trovi il tavolo giusto. Te cerchi un tavolo per mare e per terra e non lo trovi come lo vuoi, non lo trovi come lo vuoi, non lo trovi come lo vuoi, ma poi lo trovi. I tavoli prima erano tutti molto bassi. Erano tutti molto bassi. Allora, nei secoli, insomma, nel tempo, li tirano su facendo un pezzettino alle gambe del tavolo in fondo, in più. Sì, perché sono bassi. Io volevo un tavolo che si aprisse dalle due parti, che avesse un legno vissuto, di quelli, qualche intarsio, ma proprio il minimo, perché tutti intarsiati mi fanno venire il diabete, e l'ho trovato, un tavolo trentino. Sì, dell'Ottocento, ma non ne ho visti mica tanti, anzi, uguale mai. Bello, sodo, grosso, massiccio, massello, lo apri da tutte e due le parti, in mezzo c'è una specie di rosa dei venti intarsiata, e basta. e sul tavolo trovi, sai, quei cerchi dove hanno messo qualcosa che bruciava, no? E rimane il cerchio del bruciato. Ci sono i segni del tempo dell'uso di chi l'ha usato prima. Di chi l'ha usato prima? Il tavolo dei primi 800, del primo 800, quindi risente ancora del 700. Ed è. Io non lo cambierei per nessuna ragione, perché quel tavolo lì è fantastico. Può diventare lunghissimo perché si apre in due parti, può rimanere più contenuto ed è grosso, bello, che bello. Mi ricordo anche dove l'ho presi. C'era un mercato antiquariato di un certo livello a Radda in Chianti, a Radda, sì, e lo ordinai lì e poi ce lo portorno, e così via. E poi, oltre ai mobili, perché devi studiare esattamente cosa metterci, non mi piace il minimalismo, io odio il minimalismo. Cos'è il minimalismo? È avere pareti vuote, avere mobili pochi, proprio il minimo indispensabile. Quasi sempre queste case, quando fanno questi programmi, vanno nella casa del calciatore A, del calciatore B. I calciatori sono tutti con case minimaliste, un biancore, un niente, cosa vuoi che ci sia. Loro ci avrebbero soldi per comprarsi quadri, magari d'autore, di gusto, ma manco può cazzo. È perché il vuoto non è solamente in casa, vabbè. E quindi, come dire, mi piace riempire. Se c'è uno spaziettino vuoto sulla parete, dico, porca miseria, che ci posso mettere? Capito? Non mi immagino che debbano rimanere dei vuoti, troppi vuoti, no? Magari al di sopra dei quadri, sì, ma a una certa altezza. Infatti ho moltissimi quadri, di tutto. Così uno si sente circondato, riscaldato da queste cose. E tutte le persone che vengono lì dicono, ah, me l'aspettavo. Perché non ci vuole molto, non devi spendere molto, devi solamente saper scegliere bene, capito? Scegliere bene. Poi qualche quadrettino di un certo valore, sì, senz'altro. Però vabbè, vuoi un cantatore? C'ho un cantatore. Vabbè, vuoi un cantatore? Ho un cantatore. Vuoi un'antica Madonna con un bambino? C'è un'antica Madonna con un bambino. Sul tavoletta, sul tavolo. Butta via. No. Vuoi un Ernesto Treccani? Vabbè, c'è anche l'Ernesto Treccani. Però voi, ho alle pareti quadri che ho trovato anche nella spazzatura. Che bello! Una volta in televisione, e sai, nella televisione quella tradizionale, ne portai uno, una deliziosa venuta dell'interno di una chiesa di Roma, la chiesa dove è sepolto Torquato Tasso, di Achille Vianelli. Andate a cercare, Achille Vianelli fa parte della scuola dei posillipisti, la scuola di Posillipo, quindi Napoli, no? Delicato, delizioso, disegnatore di vedute esterne, interne, dentro questa chiesa vedi queste donnine, ma è roba della prima metà dell'Ottocento, E quindi vedi questi viandanti che si inchinano, la donnina che si confessa al confessionale, è fantastico. Un mondo, un piccolo mondo trovato come? Siccome è un acquerello ed era su carta, appallottolato, buttato via. Achille Vianelli è uno dei maggiori esponenti della scuola di Posillipo, di cui certo Gigante è il numero uno, ma poi ci sono anche gli altri, tra cui Vianelli, che è veramente delizioso e delicato. nello scarico famoso di cui ogni tanto mi viene di parlare, trovo questo foglio appallottolato. Vabbè. Siccome era vicino ad altre cose interessanti che avevo trovato, che erano state buttate, dico, ma vediamo se per caso questo contiene qualche cosa. Lo apro, insomma, cerco di spianarlo e vedo questo bello, color seppia, fa proprio un acquerello, ma fatto da una mano. C'era scritto anche la data, il giorno, il mese, l'anno 1831, e dalla parte Vianelli. Io non sapevo affatto chi fosse sto Vianelli, però poi mi sono informato. L'ho stirato, l'ho amorevolmente rimesso, insomma, in terra. Ci sta, perché era applicato, questa carta era applicata su un cartoncino leggero, ma che comunque l'ha un po' salvato dallo strappo, ecco, diciamo. E quindi ho rimesso da posto, ho messo in una cornicina e sta lì in casa. E quando lo voglio guardare, entro dentro a questa chiesa, Sant'Onofrio, in Roma, e come se ci fossi. E vediamo questi che vengono con il bastone, classici viandanti, monaci, donne vestite nel costume. Lui faceva le cose che vedeva. E c'è in basso la tomba di Torquato Tasso. Per dire, ecco, una cosa così. Uno, quanto varrà? Ma non importa quanto vale. Per me vale moltissimo. Vale milioni e milioni e milioni. Nessuno mi darà mai milioni per un'opera così. Potrà valere 5, 6, 7 mila euro, a dire molto. Insomma, l'ho visto una volta in televisione, vendevano dei Vianelli. Quando c'era Telemarket, ora dov'è Telemarket? Da qualche parte, insomma, però non la vedo più. Mi divertivo a guardare Telemarket. Le vendevano a 11.000, poi facevo un po' di sconto, insomma, insomma, non era male. Erano molto simili, proprio quel tipo lì di cose. Però, a me che me ne frega, per me vale milioni, capito? Perché io l'ho salvata, questa cosa l'ho salvata dalla distruzione, dall'oblio, perché ogni tanto in questo, in questa grande discarica, nello scarico lì in riva all'Arno, proprio, l'Argingrosso proprio, venivano a portare via tutta questa roba buttata abusivamente dalla gente. Abusivamente, però non buttavano le cose, cioè come si dice, l'umido, no? Le cose organiche, erano solamente cose che la gente o buttava via, o resti di ristrutturazione di case, insomma calcinacci, un po' di tutte queste cose che non puzzavano, che non avevano niente di marcio, insomma era difficile trovarci qualcosa di marcio lì, quindi era anche, insomma, abbastanza igienico cercare lì, no? Non succedeva niente, ma si vede anche pochissimi topi, ecco, anzi quasi mai, tope, niente. Allora praticamente io ho salvato molte cose così, ho salvato moltissime cose, per me è come salvare una persona, forse anche meglio, perché la persona, se fai del bene alla persona, probabilmente lei ti risponderà facendoti del male. Non ti risponderà, non ti darà quello che hai dato tu a questa persona. Io ho alcuni esempi nella mia vita, sì, di questo tipo di cose. Per cui, come dire, una cosa, forse un oggetto, risponde meglio. Te lo metti al muro di casa tua, lo guardi, e ogni volta che lo guardi, questo quadrettino, questo oggetto, ti dà una soddisfazione. Non ti farà mai del male. Perché l'hanno buttato via? Non lo so. Ci ho trovato lì accanto anche due fantastiche stampe di Stefano Della Bella. Ora, le stampe di Stefano Della Bella, che era un incisore fiorentino, eccetera, sono non solo belle, interessanti, e del 1610, perché ho detto 10? Diciamo 1600, mi ha detto che è venuto il 10, è del 600 questo qui, quindi una cosa una cosa abbastanza antica. Ha trovato due stampe belle, fantastiche. Anche quelle ho messe al muro, le ho salvate, perché ogni tanto venivano a far piazza pulita e buttavano via tutto. Tutte le cose che ho potuto portare via a questa discarica, a questo scarico, come lo chiamavo io, o allo scarico, da dove vai? O allo scarico. Che bello. Cioè, come un grande negozio dove potevi trovare qualsiasi cosa, gratis, tutto, non spendevi niente. Quante vite, quante vite. Quanto è bella quella canzone di Guccini, Vite, che ha cantato anche Celentano. Quanto è bella, quanto è vera quella canzone lì. Cercatela, ascoltate Vite, la condivido parola per parola. Ed è proprio lo spirito giusto per accostarsi a, alle cose che la gente butta via, perché le cose che la gente butta via rappresentano la parte forse più bella della gente. Perché, sì, quella gente butta via le cose belle e tiene le cose brutte. Magari si tiene la suocera in casa, ma butta via Achille Vianelli appallottolato. E questo non va bene. Non va bene. Va bene per me. O andava bene quando c'era il suo scarico, perché da tanti anni ormai purtroppo l'hanno eliminato, perché sai, bisogna ripulire. Era una delle cose più belle di Firenze, ma davvero. Le persone buttavano e io e altri omettini a cercare così. Però io cercavo, sapevo io quello che cercavo. E allora trovi il mascherone del 500, di legno, dorato. Per dire, e gli altri omini cercavano mattonelle, pezzi di ferro, sai, cose così, roba da riutilizzare. Io no, io cercavo roba da salvare. E tuttora, se io trovo qualcosa vicino a un cassonetto, perché mai la discarica è il cassonetto, io se è una cosa che deve essere salvata, la salvo. Ho salvato diversi libri. Libri! Come si fa a buttare via i libri? Ma chissà quante buttano di cose dentro. E io dentro i cassonetti non posso andarci, scusate, non posso, no, non posso farlo. Ma sono quelle persone un po' più nel distaccarsi dalle cose, invece che buttarle dentro, le mettono accanto, come dire, se c'è qualcuno che lo vuole, lo pigli. I libri non li posso vedere buttati via. Qui posso avere un libro buttato via. Ho trovato anche libri belli a volte. Per lo più però se trovano libri di scuola, allora come si fa? Vabbè. E oggetti. Perché io mi sono reso conto che molto spesso la gente butta via il meglio di sé e tiene il peggio forse. Perché poi dipende dai gusti. Ognuno ha i propri gusti. I gusti sono molto, molto particolari. I gusti sono quelle cose che a volte sono imprevedibili. Ci sono persone che sembrano persone assolutamente di gusto. Entri in casa di queste persone e vedi quello che hanno alle pareti, e vedi quello che a cui danno valore. Lo schifo. Eppure dice, ma mi sembrava questa persona. Per dire, come persone che si accoppiano, una persona intelligente e una persona scema. Questo è grave. Come fa la persona intelligente ad accoppiarsi con la persona scema? Capisco la persona scema, tanto è scema, ma la persona intelligente. Ma molto spesso la gente sceglie per sé il peggio e butta via il meglio. E il meglio tante volte è una piccola cosa a cui non si dà valore, ma il valore c'è, perché quella cosa è vissuta con te in casa tua, chissà per quanti anni, per quanto tempo, e forse proprio per quello, oh, basta, buttiamo via, sì, certo, buttiamo via, che poi passo io. Però devo dire una cosa, ultimamente si butta via po', vuoi buttare via po', persone, vuoi buttare via po'. No, vuoi buttare via po'. Cioè, ultimamente io faccio fatica a trovare le cose. Avete visto che io per diverse puntate tanto sono tutte on demand, quelle che i nostri americani ci lasciano, insomma, vabbè, on demand, e ogni giorno mi portavo un oggetto d'oro, catene, non so, braccialetti, no, catene no, braccialetti, orologi, che ho trovato in terra, un periodo aureo, che sembra esaurito perché non poi non trovo più nulla d'oro. Questo non va bene. Che poi avete visto, non venduto mia nulla. Sono tutto lì. Fammi di che, non lo so, però devo provare. Per dire, la gente o non ha più niente in casa, o si ha paura a buttare via le cose perché ormai è dura la vita. E la gente ci aspetta prima di buttare via che cosa. Teniamola, però ci sono dei cassonetti nel centro che sono buoni, sì, sono buoni, perché stanno nel centro storico. Il centro storico è chiaramente fatto di case antiche, molto più antiche delle periferie. E allora che succede? Allora succede che possono buttare via delle cose, cioè che stanno dentro queste case. Io ho trovato dei quadri, magari. Non è un Van Goghino, Van Goghini no, se no, né Monettini né Manettini né Goghenghini, Picassini. Chi è quello che ha 200 quadri di Picasso in casa, dice me l'ha regalato Picasso, sono il suo elettricista. Oh, allora dice no, te tu la rubai, no, me la regalai, no, te tu la rubai, regalai, rubai. 60 milioni il valore, ma Picasso ha fatto tantissimi quadri, tant'è vero che non tutto sembra che valga quel tanto che può valere un quadro di Van Gogh, per esempio, di cui si trovano sicuramente meno dipinti in giro, ma ci mancherebbe, ma queste non mai trovate, sai, io ho una triste storia con Capabianca, ma non ve la voglio raccontare, è una ferita ancora aperta nel mio cuore. Vabbè, da quelle cose che tu vedi e potresti prendere e lasci lì, e poi ti accorgi che, vabbè, magari ti compravi un appartamento, ti accorgi che, vabbè, non importa, non importa. The show must go on. E torniamo al discorso dell'arredamento. Il problema si pone quando ormai hai riempito tutti i punti possibili, tutti gli angoletti, con cose ben precise, non tanto per riempire. Trovi una cosa, deve stare armonicamente in quell'angolino, deve essere perfettamente collocata, che si armonizzi con le cose accanto, che divertimento. Il divertimento cessa quando non ce l'hai più da riempire, non hai più nessun angoletto, nessuno spaziettino su un mobile, su un muro, non hai più niente. E la roba t'avanza, perché a me m'avanza la roba, però non posso metterci tutto, non è possibile. Ci vorrebbero alcune case, insomma, ma non sto parlando di cose che abbiano un grande valore, oddio, mettere tutte insieme. Però sono cose che mi piacciono, o cose che ho salvato, quelle che ho salvate, quelle migliori, ho cercato di piazzarle tutte, perché sono più dentro il mio cuore, no? Non le ho comprate, le ho come salvate mentre stavano annegando in Arno, io mi sono tuffato e l'ho tirate fuori, cioè, ma te non te lo sa notare, è vero, ma infatti non era mia in Arno, era un posto in Creta o da altre parti. Quindi tutto ciò ti dà soddisfazione e poi dovresti ricominciare da capo, perché la soddisfazione non è solo avere, la soddisfazione grossa è trovare. Tu trovi, acquisisci, poi qual è la necessità successiva? Trovare ancora, acquisisci, poi trovare ancora, acquisisci e metti lì. se è il caso esponi, se no non ce la fai. Io ho un museo di Pinocchio, però è tutto in un angolo della mia casa, non sembra un museo, lo sarebbe se avesse lo spazio. Avete uno spazio da darmi? Se qualcuno c'ha uno spazio per fare un museo di Pinocchio? Eh? Sì? Sì? Chiamami. Mettiti in contatto, fai come ti pare. Sì, centrale ovviamente, centrale. Sì, non si può fare Pinocchio in periferia. Centrale. Ce l'hai centrale? Sì, bene. C'è per caso in via Taddea, che è la via dove c'è la casa di Natia, dove è nato Carlo Collodi, anzi Carlo Lorenzini. C'è per caso uno spazio lì? Sì? Ma dai? Grazie. Affare fatto. Ma dove? E poi Dio, cioè, ma nessuno mi offre un luogo dove farlo. Ma perché? Perché Fiorentini? Ma c'aveva un monte, no? Voi non avete idea. Se non siete fiorentini, ma non avete idea comunque, anche se siete fiorentini, molti non hanno idea di quello che c'è all'interno. Noi camminiamo in strade strette, il centro è fatto di strade piuttosto strette, anche quelle larghe non sono larghissime, forse questa via Martelli dove siamo noi è la più larga del centro, insomma la strada più spaziosa, infatti si chiamava via larga, vero? Però comunque, voglio dire, cioè, a tempi di Lorenzo è magnifico. Tutto lo spazio di questa città è negli interni. Se tu fai un volo d'uccello, no? Vai, prendi l'uccello. Sì, prenditelo. Prenditi l'uccello. No, è quello. Vai sopra l'uccello e voli. E vedrai tanti interni, tanti giardini interni che magari non sai, non vedi, perché sono dietro a portoni in cui intravedi qualche colonna, qualche interno. Così. Poi ci sono giardini, poi sono spazi, tutti più larghi dentro che fuori. Perché si facevano questi grandi palazzi, se li facevano belli, larghi, pieni di roba dentro, e alle strade lasciavano quel pochino di spazio che serviva alle carrozze, alle carrozzine, alle rozzelle, qui posa, a cavalli, a pedoni. Ma in effetti, se voi guardate le strade del centro di Firenze, sono tutte strette. Ma allora dov'è tutta questa roba, quello spazio della città? È tutto negli interni. È pieno di meraviglie dentro, private. Private. Quindi non puoi entrare per lo più, insomma, puoi vedere a volte, intravedere da dei cancelli, da delle entrature, così lontananza, vedi anche delle statue, delle cose, tutte private, tutta roba privata. Per dire. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché, non lo so, però l'ho detto, io credo di averlo proprio detto. Sì, effettivamente. Quindi c'è tutto questo possesso, sì, e credo che alla fine, io sono molto esterno a Firenze, sono di quelli che guardano molto il di fuori, alla fine a cosa mi sono dato? Alle fotografie, perché la fotografia, non la bella fotografia, quella che fai per Benino, ti porti anche il cavalletto per fare fotografia, no. Fotografia documentativa, insomma, che ti fa vedere una realtà. Andare a scovare. o via. O vediamo se ora si riprende. In malattia si riprende. Vabbè, il mio monitor mi diceva appunto che in questo momento per un po' sono stato abbuiato. Forse sì, forse no. Questa è la seconda parte della puntata di oggi. E in questa seconda parte della puntata di oggi voglio iniziare subito così con uno sponsor, un a caso. Facciamo un a caso? Non uno ben preciso, un a caso. Venga. Guarda, tutti stanno dietro il banchino. Si nascondono. Ora mi chiamo. Venga lo studio LM. Venga qua. Studio LM. Sì, no, non si preoccupi, studio LM. Farò solo qualche domandina. Facile. Mi dica la radice quadrata di 100. Scriva sulla lavagna. Vabbè, no, non farò così, non farò ciò. Vi parlerò dello studio LM, credo che ve ne parlerò per l'ultima volta oggi. Sono commosso, mi viene quasi da ridere. No, io sono, so, insomma, ho avuto delle notizie che lo studio LM ora va un pochino in vacanza, nel senso che hanno avuto parecchio lavoro ultimamente, ora in questo mese si riposano, quindi fanno riposare anche me. Ma da gennaio, io ho sentito dire che da gennaio tornerà qua a rompere, no, a rompere gli schemi. Ah, ecco, cosa avete pensato? A rompere gli schemi, perché noi rompiamo, flash, gli schemi. Cioè tutto quello che c'era prima, tutto viene spazzato via dallo studio LM, perché lo studio LM ti dà di più, ti fa di più, ti funziona meglio lo studio LM, ti funziona meglio, no? Sì, anche la tua moglie sarà contenta, sì, furbo, vabbè, comunque tanto io so che domani li vedo, gli amici dello studio LM, cioè Antonio e Chiara, li vedo alla presentazione di quel libro dove sarò io domani alla Feltrinelli di Prato, esattamente, dalle 5 in poi, ma venite anche un po' prima, sì, tanto io sono lì prima, quindi no, presentiamo questo bel libro delle ciocce, sì, 101 buoni motivi per rifarsi le tette, si intitola, l'autrice è una rappresentante molto quinta. Vabbè, però appunto mi farà piacere incontrare gli amici dello studio LM, però oggi parliamone, ma naturalmente, anche se ovviamente il Natale è lontano, loro, cioè, abbastanza, mancano 25 giorni, no? Oggi è 30, è 30 oggi, quindi 25 giorni. Loro ci hanno pensato poi. Che carini! Loro hanno pensato a farvi un regalo. Chi è che oggi, come oggi, fa un regalo? Chi fa un regalo di solito te lo fa perché dietro c'è la fregatura. Cioè io ti faccio il regalo e poi ti becco come cliente. No, il contrario. Il regalo loro lo fanno a chi è già cliente. Capito? No, perché sembra per allettare, per dare un contentino, per convincere. No, qui sono già convinti. Già lavorano, sono, insomma, lavorano per questi qui, ma in più gli fanno il regalo. Io fossi un condomino amministrato dallo studio LM, farei a mia volta un regalo allo studio LM, se fossi, ma ora non sono, ma se fossi, effettivamente, perché lo studio LM si occupa di tutto ciò che è problema immobiliare, e dico problema non a caso, perché il settore immobiliare è un grosso problema, io non ci capisco nulla. No, nulla, ma di nulla. Prima ho parlato di della ristrutturazione di casa, ma, però è un'altra cosa. Cioè, quello lo fai, ma comprare una casa senza rimetterci, senza pagare troppo rispetto al dovuto, perché poi sono quelli furbi, capito? Se tu vai dallo studio dell'M, loro c'hanno l'avvocato, c'hanno le mani in pasta nel senso buono, da tutte le parti possono consigliarti per il meglio. E perché ti consiglieranno per il meglio? Pensaci un po', pensaci. Ti consiglieranno sempre per il meglio e ti daranno sempre il servizio migliore, perché sennò poi sei libero di andartene, cioè non mi piacciono. E poi, se tu stai bene, hai da loro il massimo, li consiglierai anche ad altri. Quindi per loro è molto più conveniente essere onesti che fare furbini come fanno tanti, cioè, è questione di carattere, è questione di indole. Io ho l'indole indolente, sono d'indole indolente. Io sono d'indole indolente, sono d'indole indolente. No, è questione di indole, effettivamente. Quindi, se tu scegli gli onesti, sei contento te, sono contenti loro, perché così poi tu ne parlerai bene, magari qualcun altro diventerà loro, come si chiamano, clienti, loro, insomma, amministrati, loro amministrati. Certo, non è male, non è male. Oppure dice, guarda, mi sono trovato tanto bene nello studio LM, cioè dovevo, madonna, sapevi se avevo un problema in questa casa, c'erano cioè, gli inquilini dentro, guarda, io le dico una cosa a caso, no? E non voleva andare via, oppure questo mi voleva fare un prezzo, poi ho detto, ma insomma, mettiamoci d'accordo, sono intervenuti loro, hanno fatto, il diavolo a quattro, ha fatto tutto il meglio per me, insomma, poi mi riscuotono gli affitti, oppure me ne pagano, cioè fanno tutto loro, tutto loro, cioè c'è un guasto, chiama, arriva, un guasto, chiama, arriva, guasto che arriva, a volte arriva prima e tu lo chiami. A volte arriva prima e ci sei guasto. C'è trin, chi è? Che c'è un guasto? No, qui non c'è un guasto. Psh, oh sì, c'è. Come l'ha fatto a saperlo? Per forza, l'ho fatto io. No, scherzo. Ovviamente, però, la velocità, anche nei giorni quelli, in quei giorni, anche se avete le mestruazioni, no, l'anno solare, ogni tanto ha delle mestruazioni, cioè quei periodi in cui i tecnici sono intoccabili, il Ferragosto, il Natale, per le feste, cioè sabato e domenica, i ponti, tutti questi momenti, il primo maggio, cioè nessuno lavora il 1° maggio, no? Hai un guasto, hai un problema, ti arriva, perché te sei con lo studio LM, lo studio LM conosce le persone giuste da mandarti e non le persone sbagliate.
Allora,
d'accordo. Quindi, che cosa dovete fare voi? Ora, perché non mi sentirete per un po' parlare dello studio LM, ma insomma, poi da domani a Oliverio mi portavo qualcosa di un'arma contundente, gli metto con le spalle al muro, o vorrei rinnovare. Vabbè, insomma. Quindi tenetelo sempre a mente, poi però comunque le pubblicità che faccio io rimangono in mente alla gente, rimangono, te dico rimangono. Studio LM, la folla affollava l'affollamento, la full, come cantava la Edith Piaf, e tutti quanti corrono verso via Agnoletti 7 a Prato. Non andate così, non andate, vi esponete a dei rischi inimmaginabili, magari non ci trovate nessuno, prima dovete chiamare, fate una chiamata allo 0574 1823 865, oppure andate sullo studio www.studioLM.it, oppure andate su Facebook, diventate amici Studio LM, amministrazioni condominiali, ali, metterete le ali, andrete lontano, andare lontano. Capitano. andate, poi tornate, insomma, andate e venite. Allora, io saluto su DLM, a domani, perché so che li vedrò domani, e poi, insomma, ne sentiremo parlare. Ancora, ma su DLM... Qui ogni tanto vedo che fa degli strani... vedo dei fermi immagini, non so perché, mi fermo, mi sembrano tutto briacoli, non so se è una cosa incredibile, però insomma sta andando tutto bene. Questa era la seconda parte, e siccome quando faccio prima e seconda parte molto spesso una delle due, questi straordinari americani, me la fregano, vabbè, vediamo, cioè on demand, quindi dico sempre seguitemi in diretta, perché non è sicuro che la trasmissione rimanga tutte le volte, il più delle volte sì, ma ogni tanto, come è successo venerdì scorso, niente, non ci posso fare nulla se sono loro, cioè, va a cercarli nell'Ohio, vai nell'Ohio, vabbè, a questo punto, dopo aver parlato di tutte queste cose interessanti, insomma, io penso di, cioè, perché interessano a me, forse a voi no, ma no, invece io credo che ho notato, in tutti questi anni di discorsi, quando una cosa interessa a me, interessa anche a voi, no, interessa sicuramente. Allora, ci sono delle cose che sono successe, sì, ma mi piacerebbe magari prendere la chitarra, no? Già. Nel senso che le cose, dove l'ho messo? Eccolo lì. Le cose che succedono possono ispirare qualche canzoncinuccia, no? Sì, cioè, le mie canzonius, notizie, canzoni, cosa è successo praticamente? Ricordate Sara Scazzi, ci hanno fatto molti cazzi, poverina, ora però dopo Sara è arrivata Yara. Yara è sparita, una ragazzina di 13 anni, abile ginnasta, ce la fanno sempre vedere sulla, come si chiama? Insomma, sugli attrezzi. Ma cos'è questo destino che unisce l'una all'altra, Sara Yara, perché? E a chi toccherà poi, forse a Mara? Tanto in Ara deve finire. Ma in realtà questa cosa qua è tremenda, però serve, sembra che tutte queste cose siano fatte, e io non mi stupirei che a fare queste cose non sia lo zio o la cugina, ma qualcuno della Rai. Così ha in modo da avere tanti bei servizi in più. E siccome Sara stava un po' decadendo, ce ne voleva un'altra, dice Yara, proviamo con lei. Così chi l'ha visto e chi non ha visto un cazzo potrà farsi un bel mazzo guardando la televisione che palle, che pallone, ma sempre a scapito di queste piccole rose che sono trattate come delle cose. E a loro offro tante, tante mimose, perché sono le vere vittime, le vittime non tanto del proprio assassino, sono le vittime della pazzia mediatica. Sì, perché su questi omicidi ci basano la programmazione. E la programmazione, il palinsesto, anche se l'argomento è mesto, serve per fare soldi presi di qua e di là con la pubblicità. È triste dirlo, ma su delle povere vittime si basa ormai il bilancio della RAI. Vabbè, no, voglio dire, è triste questo, no? È una cosa triste. Ma no, non era molto, molto divertente, no, questa canzone news. Però doveva essere così. Sembrano calettati apposta. Mentre, insomma, non se ne può già più del caso di Sara Scazzi, perché lo zio ha detto tutto, di tutto, di tutto. Poi la cugina, insomma, ormai si è capito, non si è capito nulla, ma si è capito tutto. Stava un po' declinando. Ci doveva essere un rinforzino. A chi toccava? A Yara, la piccola Yara, quindi ancora più giovane, 13 anni, è stata vista con due uomini. E poi dice, no, quel testimone è inattendibile. Allora perché l'ha detto? È lui l'assassino, non si sa. La differenza tra i due casi c'è. I genitori di Yara non vogliono farsi vedere, stanno chiusi, ed è la reazione più giusta, secondo me. Anche se qualcuno li esorta, venite fuori, la televisione vi dà una mano, vi aiuta, vieni, venite, perché se non si vedono le facce delle persone. Se non si fanno quei bei primi piani mentre gli si dice che sua figlia è morta, che la loro figlia è morta, l'hanno trovata nel pozzo. Se non si può fare questo, la cosa perde di interesse. Gli sponsor scappano. E dove vanno? Scappano. Vanno a sponsorizzare le cose, che ne so, più pesanti. E allora qualcuno ho sentito oggi che diceva, rivolgendosi alla mamma di Yara, ma così, idealmente, diceva dallo schermo televisivo, diceva, la televisione vi può aiutare, certo, venite pure, utilizzate la televisione, perché la televisione utilizza voi, ma voi anche potete utilizzare la televisione, guardate il caso di Sara Scazzi, sta utilizzando un cazzo, tanto è morta, quando è morta utilizzi poco, capito? È inutile che questa mamma di Sara abbia avuto i suoi primi piani in TV come una diva, per dire. Non è servita a niente, ella era già morta. Allora, cosa che non speriamo certo per la Yara. Però, se tanto mi dà tanto, queste cose vanno a finire così. Mo. E poi, alla fine, chi è stato? Di Sara, lo sai? Sai che la Sabrina vuole uscire, cioè voglio fare il Natale a casa, perché o no, o forse no, vuole andare, no, è lui, è lo zio, vuole andare agli arresti domiciliari dalle suore, potenza degli avvocati, no? Insomma, fa una cosa e l'altra, io lo so, ma c'è qualcosa che non quadra. Questa Italia, ma non è tanto Wikileaks, Wikileaks, e dice Berlusconi, Putin. Guarda, dopo la prima ondata oggi già se ne parlava molto meno. I vari documenti vengono ancora letti e per molto tempo lo saranno. Dice Wikileaks che la prossima volta toccherà alle banche. Wow, mi piace. La politica, le banche. Qualcuno pensa che loro destabilizzino, invece no. Loro correggono il malaffare, quello che sta andando avanti da troppi anni. Quindi per me è una frustata salutare. Poi vedremo, vedremo. Ma cosa succede comunque in Italia in questo periodo? E c'è stata anche una polemica su, proprio stasera prima di venire qui, ho postato una foto. Come io stamani dovevo prendere l'autostrada, no? L'autostrada la A11, la Firenze Mare. Beh, sai, devo essere in un posto a tale ora. Parto sempre per tempo perché mi piace sempre arrivare anche prima degli orari. E passo da Novoli, oh cazzo, dico, che è tutta questa coda di macchine? L'ho scoperto cos'era. Gli studenti avevano invaso Viale Guidoni. Credo che l'abbiano fatto per 4 ore. Era proprio quando ci dovevo passare io. Quindi era tutto bloccato. Viale Guidoni è una strada, come dire, un'arteria necessaria, no? Di quelle che non puoi fare a meno di passarci se vuoi andare all'autostrada, venendo da una certa direzione. Quindi bloccata quella, come hanno bloccato, poi ho saputo in Italia, tante ferrovie, tante stazioni. Ho dovuto fare un percorso assurdo, più largo, con molto traffico, quindi anche molto lento, per arrivare tardi dove dovevo andare. Una cosa che io non sopporto, perché io posso condividere la lotta. Ho avuto anche qui degli studenti, no? Li ho avuti qui, li ho fatti parlare, li ho fatto dire quello che volevano, ero anche d'accordo con loro, ma non posso essere d'accordo con qualsiasi tipo di manifestazione, qualsiasi, non degli studenti, qualsiasi, fossero anche operai, è lo stesso, che vada contro l'interesse del cittadino. Cioè, per esempio, gli scioperi, giusto che si facciano, ma non lo sciopero dei mezzi pubblici, per esempio, o delle ferrovie, o delle cose che servono alla gente per spostarsi, per lavorare, per arrivare in tempo nei posti, per avere gli appuntamenti, per trombare, quello che ti pare, ma la libertà di movimento. Allora, ovviamente, ho pensato, guarda, io ero d'accordo con questi studenti sui loro argomenti, ero d'accordo anche sul fatto che loro avessero usato, e l'ho detto qui, i monumenti per avere visibilità. Vanno sulla Torre di Pisa, bene, bravi, vanno sul Colosseo, vanno dovunque, anche sulla cupola di Brunelleschi sono stati, va bene, l'importante è che non rovinino niente, andate, lì avrete un sacco di visibilità, è quello che vi serve, non vi serve di bloccare le città, questo non è umano, cioè poi cos'è? È un vecchio modo, non è più una cosa giovane. Voi siete giovani e fate una cosa da vecchi, cioè il blocco della strada, il blocco. sono cose ormai sorpassate. Oggi ci vogliono gli atti intelligenti. E occupare i monumenti, per esempio, è una cosa interessante. Se li rispetti, li puoi occupare e ti fai vedere. Butti giù lo striscione e hai fatto la sua bella porca figura. No? E mi sembra che fosse la strada giusta. Invece oggi è successo di tutto in Italia, a quanto pare. Hanno bloccato tutto il bloccabile, a parte che volevano entrare anche in Parlamento, che poi comunque alla Camera la legge, la riforma della Gelmini è passata. Comunque, malgrado queste scene che si è visto anche a Roma, ma quello che poi ho visto nel pomeriggio non mi è piaciuto molto. Ma no, non hanno fatto niente di male. Ero in Piazza del Duomo oggi pomeriggio e ho fatto anche una fotografia che è su Facebook. Questi ragazzi, un corteo, c'era anche molta polizia, presidiavano il Duomo, le porte del Duomo, alcuni poliziotti, cioè perché si potevano entrare dentro. Erano un bel po', insomma, questi manifestanti, e all'inizio avevano questo striscione che io ho fotografato e pubblicato su Facebook. C'era scritto: blocchiamo la riforma, blocchiamo la città. Ora, blocchiamo la riforma, siamo d'accordo. Blocchiamo la città? No. E no. E perché? Hai solo dei risultati negativi così. Perché bloccare la città? La città è fatta di cittadini che hanno i loro impegni, le loro cose da fare e la loro libertà da esercitare. Come voi avete la libertà, no? Ma non di, come si dice, no? La mia libertà, eccetera, eccetera. Finisce. Non di chiudere la libertà degli altri. Quindi fate un male alla città e vi fate volere male dalla gente. Se anche la gente fosse dalla vostra parte, se uno si incazza come una velva perché non può spostarsi, perché non può passare, perché no, hai bloccato tutto, hai perso, come dire, dei punti, tu studente, hai perso dei sostenitori, è chiaro, almeno me mi perdi, capito, se fai così. Ma vedo anche l'altra gente incazzata, sono tutti incazzati, che a un certo punto io non sopporto che si facciano manifestazioni o scioperi contro la cittadinanza. Falla contro la Gelmini, falla contro i professori, contro chi ti pare, ma non certo contro il cittadino. Però cosa mi viene detto? Bisogna imparare a essere solidali, cioè, come dire, si deve soffrire tutti per la causa di uno. Va bene. Ma quando ho una causa io, nel senso ho un disagio io, e magari lo manifesto non andando per le strade, ma così, anche parlando qui, magari manifesto un disagio. Chi di voi, studenti, viene a darmi una mano? O quantomeno è solidale? Porto una sega. Se poi per caso vi impedissi, mi mettessi davanti al portone di casa vostra, mi mettessi lì a dimostrare, cioè mi metto davanti al portone di uno studente, stasera non tu ne esci, no, perché io sto qui davanti e non ti fa uscire, magari porto alcuni amici, te non tu ne esci, perché? Perché sto dimostrando, ti tolgo la libertà, te ti incazzi con una verba e non te ne frega niente delle mie ragioni. Allora, cerchiamo di capire, che fanno tutti questi, hanno fatto questi discorsi, questi paroloni su Facebook, ma è solo un modo vecchio, vecchio, e voi siete giovani, vecchio per, cioè, di concepire la protesta, bloccare. Ma cosa vuol dire bloccare? Trovate cose che escano dalla fantasia, belle, come quelle di andare sui monumenti, sono belle quelle cose lì, anche se a qualcuno non piacciono, ma a me piacciono, perché lì, se fai, che so, San Marco, Venezia, così, lì fai notizia, ma non qui, in tutto il mondo. In tutto il mondo. Voi avete bisogno di visibilità, non di accidenti, non di vaffanculi. Oh, quindi non siate scemi. Perché volete... Poi, no, ovviamente, per non parlare di chi durante le manifestazioni poi scrive sui muri, imbratta, rompe, vetrinizza... Ci sono anche dei casi di quel tipo lì, però magari sono casi più limite. Cercate di essere, voglio dire, amati anche dalla gente. Allora sì, si può essere solidali, ma quando tu mi impedisci di fare una cosa che io ho la libertà di fare, in questo caso io non ti posso supportare e anche sopportare. E mi spiace. Ma non perché non sono solidale con te, non sono solidale con voi, perché avete scelto il modo peggiore per esprimere. Cosa c'entra bloccare la città? Voi odiate le persone? O odiate solamente la Gelmini, i professori e quelli che stanno a fare le leggi? Odiate quelli? Beh, andate da loro. Bloccate le loro ville. Cercateli uno per uno, senza fargli del male. Ma bloccate lì, andate a bloccare le cose. Un po' di fantasia. Andate a cercare casa della Gelmini. Dove sta? Là da qualche parte, no? Andate lì. Mettete davanti e uno la fate uscire. Per dire, no? Una delle tante cose. Ma non me, non il cittadino tranquillo che va per i fatti suoi, che magari ha un appuntamento urgente. Deve recarsi e trovarsi in un posto, una tal'ora non può. E come fa? Fa la telefonatina, cioè, se non posso venire. Ma io non posso mi aspettare. Svanisce magari un affare, svanisce un lavoro, svanisce una trombata, svanisce tutto. Può svanire. Uno non può prendere il treno, vi avete bloccato la stazione. Perché? Già i treni sono quello che sono. Insomma, io non sono d'accordo su questo, ma non solo per gli studenti, ripeto, per tutte le categorie di coloro che bloccano. Il blocco non lo voglio. Ho sempre detto, non si possono, non si dovrebbero fare scioperi dei trasporti, ferrovie, autobus, no, si fa lo sciopero della cassa, non si fa pagare il biglietto, questo è lo sciopero vero, fai però circolare la gente che ne ha bisogno, non crei queste immense code, questo paralizzare di macchine, che cosa fa? Cosa fa? Inquina molto di più, quindi fai un danno a tutta la comunità, oltre il mal di fegato, le arrabbiature, oltre a non poter essere dove si vuole essere alla giusta ora, inquini di più, consumi di più di carburante, è un costo in tutti i sensi, quindi smettila, cioè abbozzala. Cioè, cerca di essere più fantasioso, più idee e meno rompimenti di coglioni, per tutti. Vi vorranno molto più bene le persone, io per primo. Dunque, mi dice Nicola, sante parole G, anche secondo me certe proteste non hanno senso e vanno a colpire chi non ha colpa. È semplice. Uno ha detto, voi parlate così perché non avete studiato abbastanza. Ha detto così su Facebook. Vabbè, può darsi. Io faccio solo la terza media, capito? Però voglio avere la mia libertà lo stesso, come un laureato. E poi magari viene qui laureato e io so dire le cose che lui non conosce, non sa minimamente. Se è laureato, ha studiato e non lo sa. Terza media lo so, allora non è lo studio scolastico che fa il sapere, è il voler conoscere, che non è solo e esclusivamente materia scolastica, assolutamente, è curiosità naturale umana. Ora, capito? non so che altro dire. Io ho detto la mia. Io sono sempre disponibile a dare la parola a tutti. Qui sono già venuti gli studenti, hanno parlato. Se vogliono venire, riparlano. Però, come dissi anche a loro, quelli che rompono, distruggono, scrivono sui muri, non mi vanno bene. Non vanno bene perché poi fanno qualcosa per cui la gente non li ama più. Ma ragazzi, ma fatevi furbi. Avete ragione? Bene, meglio. Ma se avete ragione e rompete i coglioni alla gente, la ragione passata è torto. Avete torto? Bene, cercate di farvi amare. Capito? Cioè, da tutti. Fate una protesta pacifica, ma non basta il pacifica. No, il pacifica vuol dire si blocca, zitti, buoni, siamo stati buoni, abbiamo solo bloccato il traffico e tutta la città. Ma complimenti. Non la vedo tanto pacifica, ma comunque amichevole, fantasiosa. Fatevi uscire alla testa delle nuove forme. Siete studenti, siete giovani, avete rottamato i vecchi o volete rottamarli, però se andate avanti così siete più vecchi dei vecchi, perché i blocchi nelle strade li facevano gli anni 70, anni 60, nel 68, quando non eravate nemmeno nati. Quindi, oppure le barricate di lontana, ottocentesca, settecentesca memoria. Oggi bisogna andare avanti e escogitare dei sistemi mediatici, soprattutto. Qualche vostro capo carismatico che possa farsi vedere, perché poi la massa fa, ma a volte vale più la parola di uno detta bene. Ce l'avete? Non lo so. Ma vi devo dare dei consigli io quando siete così tanti e così tanto bravi e avete studiato tanto. Fate voi. Però non mi rompete più le palle, io voglio andare dove mi pare, quando mi pare. Oh, basta. No, chiudiamo il discorso perché sennò si fa troppo lunga e io comunque la faccio più corta perché credo, guardando l'orologio, che siano le 23:28. Ullala! Va bene, bene, allora chiudiamo qua. Voglio solamente darvi questo appuntamento, intanto a domani, perché domani è mercoledì, sì, è mercoledì 1° dicembre, si inizia il mese del Natale. Oh, che bello, che bello! Abbiamo l'alberone di Natale, quando si decideranno a accendere tutte le lampadine che hanno già messo, non lo so, comunque ve lo faremo vedere perché abbiamo la nostra telecamera puntata lì. Poi che altro? Sì, domani chi volesse venire a Prato alla libreria Feltrinelli in via Garibaldi, Fufferito, no, senza Fufferito, Garibaldi e basta, sarò lì a presentare il libro 1001 buoni motivi per rifarsi le tette. Ma io non me le rifaccio, no? Sono già belline di mio. Vabbè, ci sarà anche, c'erano gli amici dello studio LM, così li conoscerò, e chiunque vorrà venire sarà benvenuto, venuto bene, insomma, va bene? No, ma sembra anche qualche battuta, non ci mancherebbe, che sai che ci sta a fare, una persona seria, no, il libro è ganzino, divertente, acuto, quindi ci sarà da divertirsi. Comunque domani alle 9:30 io sarò qui a fare il mio programma, la mia trasmissione TeleG, questa qui. Bene, ora si chiude perché c'è, cosa c'è? Il fuori? Fuori di testa? No, fuori onda! Io non ho ancora una parola. Ciao, ci si vede domani? Sì, dai, sì. Guarda che roba, la sto... Guarda che contorni, guarda. Va bene, va bene. Chiudi, fuori onda, vai, fuori onda. Non devo impegnarmi adesso. È fuori onda, quindi faccio che mi pare. Com'è? Poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E che ti dice? Fa questo o quello. E andiamo addosso e lo copriamo fino al cervello. sì, 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 sì. Ah, sparano male d'argomenti oggi. Ah, sì. Mi piace, mi piace. Sono argomento io argomento. Ma devo argomentare per forza. Domani metto su Facebook, no, quel cartello che ho fatto vedere prima, tutte le cose, con le spiegazioni, anche se ormai la gente ha già capito. Sì, sì, certo. La chitarra, questo qui si butta lì, la chitarra si mette e lascia lì, questo si fa così, così, cosa, così, 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 così. Ciao G. Io chiudo. Sì, no, chiudo e vado via. No, che sto a fare? Vado via.